Testo tratto dal libro L'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Capitolo 518. A Gerusalemme, l'incontro con il cieco guarito e il discorso che rivela in Gesù il buon pastore. Gesù, entrato in città dalla porta di Erode, sta attraversandola, dirigendosi verso il Tiropeo e il borgo di Ofel. «Al Tempio ci andiamo?» chiede l'Iscariota. «Sì». «Bada ciò che fai!» ammoniscono in molti. «Non mi fermerò che è il tempo della preghiera. Ti tratterranno?» «No». Entreremo dalle porte di settentrione e usciremo dalle porte di mezzogiorno e non faranno a tempo ad organizzarsi per nuocermi, a meno che ci sia sempre alle mie spalle uno che mi sorveglia e indica. Nessuno ribatte. E Gesù prosegue verso il tempio che appare in cima al suo colle, quasi spettrale nella luce verde giallastra di un plumbeo mattino d'inverno, nel quale il sole sorgente è soltanto un ricordo che si ostina a tenersi presente, cercando di aprirsi un varco nella nuvolaglia pesante. Sforzo vano. Lo splendere allegro dell'aurora non è ridotto che ad un riflesso smorto di un giallo irreale, non diffuso, ma a chiazze miste, a toni di piombo venato di verde. E sotto a questa luce i marmi e gli ori del tempio appaiono smorti, tristi, direi lugubri, come rovine emergenti da una zona di morte. Gesù lo guarda intensamente nel salire verso la cinta e guarda i volti dei viandanti mattutini, per la più parte umile gente, ortolani, pastori con le bestiole da macello, servi o massaie diretti ai mercati. Tutta gente che va via silenziosa, ravvolta nei mantelli, un poco curva per difendersi dall'aria vibrata del mattino. Anche i volti sembrano più pallidi che non come sono solitamente i volti di questa razza. È la luce strana che li fa così verdastri o quasi perlacei nel contorno delle stoffe colorate dei manti, non certo atti nei loro verdi, viola vivo, giallo intenso, a gettare riflessi rosei sui volti. Qualcuno saluta il maestro, ma non si ferma. Non è ora propizia. Mendichi non ce ne sono ancora a gettare il loro lamentoso grido ai crocicchi e sotto i voltoni che coprono le vie ad ogni poco. L'ora e la stagione contribuiscono alla libertà per Gesù di andare senza ostacoli. Eccoli alla cinta. Entrano. Vanno nell'atrio degli Israeliti. Pregano, mentre un suono di trombe, direi di argento per il loro timbro, annuncia certo qualcosa di importante, spargendosi per il colle, e mentre un profumo di incenso si sparge soavemente, soverchiando ogni altro odore meno piacevole che possa sentirsi in cima al Moria, ossia il perpetuo, direi naturale, odore di carne che viene sgozzata e consumata dal fuoco, di farina bruciata, di olio ardente, e stagna sempre lassù, più o meno forte, ma sempre presente per i continui olocausti. Vengono via per altra direzione e cominciano ad essere notati dai primi accorrenti al tempio, da appartenenti allo stesso, dai cambiavalute e venditori che stanno montando i loro banchi e i loro recinti. Ma sono troppo pochi e la sorpresa è tale che non sanno agire. Tra loro si scambiano parole di stupore. È tornato! Non è andato in Galilea, come dicevano. Ma dove era nascosto, se non fu trovato in nessun luogo? Vuole proprio sfidarli. Che stolto! Che santo! Così via, a seconda dell'animo dei singoli. Gesù è già fuori dal tempio e scende verso la strada che va verso Ofel, quando, all'incrocio con delle vie che salgono a Sion, si imbatte nel cieco nato, guarito da poco, che, carico di ceste piene di mele odorose, cammina tutto allegro, scherzando con altri giovani ugualmente carichi che vanno in senso opposto al suo. Forse al giovane passerebbe inosservato l'incontro, dato che egli ignora il volto di Gesù e quello degli apostoli. Ma Gesù non ignora il volto del miracolato e lo chiama. Sidonia, detto Bartolmai, si volge e guarda interrogativamente l'uomo alto e maestoso, nonostante sia vestito umilmente, che lo chiama a nome, dirigendosi ad una vietta. «Vieni qui!» ordina Gesù. Il giovane si avvicina senza posare il suo carico, sogguarda Gesù e, credendolo uno desideroso di acquistare le mele, dice: «Il mio padrone le ha già vendute, ma ne ha ancora, se vuoi. Sono belle e buone, venute ieri dai pometi di Saron, e se ne compri molte ne hai un forte sconto, perché...» Gesù sorride, alzando la destra a porre freno alla parlantina del giovane, e dice: «Non ti ho chiamato per acquistare le mele, ma per rallegrarmi con te e benedire con te l'Altissimo che ti ha usato grazia.» «Oh sì, io lo faccio di continuo, e per la luce che vedo e per il lavoro che posso fare, aiutando mio padre e mia madre finalmente. Ho trovato un buon padrone. Non è ebreo, ma è buono. Gli ebrei non mi volevano perché sanno che sono stato cacciato dalla sinagoga», dice il giovane, posando al suolo le ceste. «Ti hanno cacciato? Perché? Che hai fatto?» «Io niente, te lo assicuro. Il Signore ha fatto. Egli, in sabato, mi ha fatto trovare quell'uomo che si dice il Messia, ed egli mi ha guarito, come tu vedi, e per questo mi hanno cacciato.» «Allora, colui che ti ha guarito non ti ha fatto in tutto un buon servizio», tenta Gesù. «Non lo dire, uomo, è una bestemmia la tua. Prima di tutto mi ha mostrato che Dio mi ama, poi mi ha dato la vista. Tu non sai cos'è vedere, perché hai sempre visto, ma uno che non aveva mai visto. Oh, e sono tutte le cose insieme che si hanno con la vista. Io ti dico che quando ho visto là presso Siloe, Ho riso e pianto, ma di gioia, eh? Ho pianto come non avevo pianto nella sventura, perché ho capito allora quanto essa era grande e quanto buono era l'Altissimo. E poi posso guadagnarmi la vita e con lavoro decoroso, e poi, questo è quello che più di tutto spero mi conceda il miracolo avuto. E poi spero poter incontrare l'uomo che si dice Messia e il suo discepolo che mi ha. E che faresti allora? Lo vorrei benedire, lui e il suo discepolo. E vorrei dire al maestro, che deve venire proprio da Dio, di prendermi per suo servo. Come? Per causa sua sei all'anatema, con fatica trovi lavoro, puoi essere anche più punito e vuoi servirlo? Non sai che sono perseguitati tutti coloro che seguono colui che ti ha guarito? Lo so, ma egli è il figlio di Dio, così si dice fra noi, per quanto quelli di lassù, e accenna al tempio, non vogliono che si dica. E non merita lasciare tutto per servire lui? Credi tu dunque nel Figlio di Dio e nella sua presenza in Palestina? Io lo credo, ma vorrei conoscerlo per credere in lui non solamente nell'intelletto, ma con tutto me stesso. Se tu sai chi è, dove si trova, dimmelo, perché io vada a lui e lo veda e creda completamente in lui e lo serva. Lo hai veduto già, ne c'è bisogno che tu vada a lui. Quello che tu vedi in questo momento e che ti parla è il Figlio di Dio. Io non potrei asserirlo con piena sicurezza. Ma mi è parso che nel dire queste parole Gesù abbia quasi avuto una brevissima trasfigurazione, divenendo bellissimo e direi splendente. Direi che per premiare l'umile credente in lui e confermarlo nella sua fede, abbia, per la durata di un baleno, svelato la sua bellezza futura. Voglio dire, quella che assumerà dopo la resurrezione e conserverà nel cielo, la sua bellezza di creatura umana glorificata, di corpo glorificato e fuso all'inesprimibile bellezza della perfezione che è sua. Un attimo, dico, un baleno. Ma l'angolo semioscuro, dove si sono ridotti per parlare, sotto l'archivolto del vicolo, si illumina stranamente di una luminosità e si sprigiona da Gesù che, ripeto, si fa bellissimo. Poi torna tutto come prima, meno il giovane che ora è a terra, col viso nella polvere, e che adora dicendo: Io credo, Signore mio Dio. Alzati, io sono venuto nel mondo per portare la luce e la conoscenza di Dio e per provare gli uomini e giudicarli. Questo mio tempo è tempo di scelta, di elezione e di selezione. Io sono venuto perché i puri di cuore e di intenzione, gli umili, i mansueti, gli amanti della giustizia, della misericordia, della pace, coloro che piangono e quelli che sanno dare alle diverse ricchezze il loro reale valore e preferire quelle spirituali alle ricchezze materiali, trovino ciò che il loro spirito anela. E quelli che erano ciechi, perché gli uomini hanno alzato muraglie spesse ad interdire la luce, sia la conoscenza di Dio, vedano, e quelli che si credono veggenti divengano ciechi. Allora tu odi molta parte degli uomini e non sei buono come dici di essere. Se lo fossi, cercheresti che tutti vedessero e chi già vede non divenisse cieco. Interrompono alcuni farisei sopraggiunti dalla via principale e avvicinatisi con altri, cautamente, alle spalle del gruppo apostolico. Gesù si volge e li guarda. Non è certo più trasfigurato in dolce bellezza ora. È un Gesù ben severo, quello che fissa sui suoi persecutori i suoi sguardi di zaffiro, e la sua voce non ha più la nota d'oro della letizia, ma è bronzea, e come suono di bronzo è incisiva e severa, mentre risponde: «Non sono io quello che voglio che non vedano la verità coloro che al presente la combattono, ma sono essi stessi che alzano delle lastre davanti alle loro pupille per non vedere e si fanno ciechi di loro libera volontà. E il Padre mi ha mandato perché la divisione avvenga e siano veramente noti i figli della luce e quelli delle tenebre, coloro che vogliono vedere e coloro che vogliono farsi ciechi. Siamo forse anche noi fra questi ciechi? Se lo foste e cercaste di vedere, non ne avreste colpa. Ma è perché dite: noi ci vediamo, e poi non volete vedere che peccate. Il vostro peccato rimane, perché non cercate di vedere, pur essendo dei ciechi. E che cosa dobbiamo vedere? La via, la verità, la vita. Un cieco nato, come era costui, col suo bastoncello può sempre trovare la porta della sua casa e girare in essa, perché conosce la sua casa. Ma se fosse portato in altri luoghi, non potrebbe entrare dalla porta della nuova casa, perché non saprebbe dove si trova e darebbe di cozzo contro le muraglie. Il tempo della nuova legge è venuto. Tutto si rinnova, è un mondo nuovo, un nuovo popolo, un nuovo regno sorgono. Or, quelli del tempo passato non conoscono tutto questo. Essi conoscono il loro tempo. Sono come dei ciechi portati in un nuovo paese dove è la casa regale del padre, ma della quale non conoscono l'ubicazione. Io sono venuto per condurli ed introdurli in essa e perché vedano. Ma sono io stesso la porta per la quale si accede nella casa paterna del regno di Dio, nella luce, nella via, nella verità, nella vita. E sono anche colui che è venuto a radunare il gregge rimasto senza guida e a condurlo in un unico ovile, in quello del Padre. Io so la porta dell'ovile, perché sono insieme porta e pastore, e vi entro e vi esco come e quando voglio, e vi entro liberamente e dalla porta, perché sono il vero pastore. Quando uno viene a dare alle pecore di Dio altre indicazioni, o cerca traviarle portandole ad altre dimore e ad altre vie, non è il buon pastore. ma è un pastore idolo. E così chi non entra dalla porta dell'ovile, ma cerca di entrarvi da un'altra parte, scavalcando il recinto, non è il pastore, ma un ladro e un assassino che vi entra con intento di rubare, di uccidere, perché gli agnelli predati non abbiano voce di lamento e non richiamino l'attenzione dei guardiani e del pastore. Anche fra le pecore del gregge di Israele cercano di insinuarsi dei falsi pastori per traviarle fuori dai pascoli, lontane dal pastore vero. E vi entrano disposti anche a strapparle dal gregge con la violenza. E all'occorrenza sono anche disposti ad ucciderle e a colpirle in tante maniere perché non parlino, dicendo al pastore le astuzie dei falsi pastori, né gridino a Dio di proteggerle contro i loro avversari e gli avversari del pastore. Io sono il buon pastore. E le mie pecore mi conoscono, e mi conoscono coloro che lo sono in eterno, i portinai del vero ovile. Essi hanno conosciuto me e il mio nome, e lo hanno detto perché fosse noto ad Israele, e mi hanno descritto e preparato le mie vie. E quando la mia voce si è udita, ecco, che l'ultimo di essi mi ha aperto la porta, dicendo al gregge in attesa del vero pastore, al gregge stretto intorno al suo bastone: ecco, questo è colui di cui ho detto che viene dietro di me, uno che mi precede, perché esisteva prima di me ed io non lo conoscevo, ma per questo, perché siate pronti a riceverlo, sono venuto a battezzare con l'acqua affinché fosse manifestato in Israele. E le pecore buone hanno sentito la mia voce, e quando le ho chiamate per nome, esse sono accorse e le ho condotte meco, così come fa un vero pastore noto alle pecore, che lo riconoscono alla voce e lo seguono dovunque egli vada. E quando le ha fatte uscire tutte, cammina davanti ad esse, ed esse gli vanno dietro perché amano la voce del pastore, mentre non vanno dietro ad uno straniero, ma anzi fuggono lontano da lui perché non lo conoscono e lo temono. Io pure cammino davanti alle mie pecore per segnare loro la via ed affrontare per primo i pericoli e segnalarli al gregge che voglio condurre in salvo nel mio regno. Che Israele non è più forse il regno di Dio? Israele è il luogo da dove il popolo di Dio deve assurgere alla vera Gerusalemme e al regno di Dio. E il Messia promesso, allora, quel Messia che tu asserisci di essere, non deve rendere trionfante dunque Israele, glorioso, padrone del mondo, assoggettando al suo scettro tutti i popoli e vendicandosi, oh, vendicandosi ferocemente di tutti coloro che lo hanno assoggettato da quando è popolo? Non è vero nulla di questo, allora? Tu neghi i profeti? Tu dici stolti rabbi nostri? Tu, il regno del Messia non è di questo mondo. Esso è il regno di Dio, fondato sull'amore, non altro è. Il Messia non è re di popoli e milizie, ma re di spiriti. Dal popolo eletto verrà il Messia, dalla stirpe regale e soprattutto da Dio che lo ha generato e mandato. Dal popolo di Israele si è iniziata la fondazione del regno di Dio, la promulgazione della legge d'amore, l'annuncio della buona novella della quale parla il profeta. Ma il Messia sarà re del mondo, re dei re, e il suo regno non avrà limite e confine né nel tempo né nello spazio. Aprite gli occhi e accettate la verità. Non abbiamo capito niente del tuo farneticare, dici parole senza nesso. Parla e rispondi senza parabole. Sei o non sei Messia? E non avete ancora capito? Vi ho detto che sono porta e pastore per questo. Finora nessuno ha potuto entrare nel regno di Dio perché esso era murato e senza uscite. Ma ora io sono venuto e la porta per entrare in esso è fatta. Altri hanno detto di essere il Messia e sono poi stati riconosciuti per dei ladroni e dei ribelli, e la giustizia umana ha punito la loro ribalderia. Chi ci assicura che tu non sei come essi? Siamo stanchi di soffrire e di far soffrire al popolo il rigore di Roma in grazia di mentitori che si dicono re e fanno alzare il popolo a sommossa. No, non è esatta la vostra frase. Voi non volete soffrire, ciò è vero. Ma che il popolo soffra, non ve ne duole. Tanto è vero che al rigore di chi ci domina unite il vostro rigore, opprimendo con le decime esose e molte altre cose il popolo minuto. Chi vi assicura che io non sia un malandrino? Le mie azioni. Non sarò io quello che fa pesante la mano di Roma, ma anzi, semmai, io la alleggerisco, consigliando a dominatori e dominati pazienza e umanità, almeno queste. Molta gente, perché ormai molta se ne è aggruppata e sempre cresce, tanto che ne è ingombro il traffico sulla via grande e perciò rifluiscono tutti nel vicoletto sotto le volte del quale le voci rimbombano, approva dicendo: «Ben detto per le decime, è vero, egli consiglia a noi sommissione e ai romani pietà». I farisei, come sempre, si inveleniscono per le approvazioni della folla e divengono ancor più mordenti nel tono con cui si rivolgono al Cristo. «Rispondi senza tante parole e dimostra che sei il Messia». In verità io vi dico che lo sono. Io soltanto sono la porta dell'ovile dei cieli. Chi non passa da me non può entrare. È vero, ci sono stati altri falsi messia e altri ancora ce ne saranno, ma l'unico e vero messia sono io. Quanti sin qui sono venuti dicendosi tali, non lo erano, ma erano soltanto ladri e briganti. E non solo quelli che si facevano chiamare Messia da pochi del loro stesso animo, ma anche altri ancora, che senza darsi quel nome, esigono però un'adorazione che neppure al vero Messia viene data. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Però osservate, né ai falsi Messia, né ai falsi pastori e maestri Le pecore hanno dato ascolto, perché il loro spirito sentiva la falsità della loro voce che voleva mostrarsi dolce ed era crudele. Soltanto dei caproni li hanno seguiti per essere loro compagni nelle ribalderie. Caproni selvatici, indomiti, che non vogliono entrare nell'ovile di Dio. Sotto lo scettro del vero re e pastore, perché questo ora si ha in Israele, che è colui che è il re dei re diviene pastore del gregge, mentre un tempo colui che era pastore di greggi divenne re. L'uno e l'altro vengono da un'unica radice, da quella di Isai. Come detto nelle promesse e profezie. I falsi pastori non hanno avuto parole sincere né atti di conforto. Essi hanno disperso e torturato il gregge, o lo hanno abbandonato ai lupi, o lo hanno ucciso per trarne profitto, vendendolo per assicurarsi la vita, o gli hanno sottratto i pascoli. Per fare di essi dimore di piacere e boschetti per gli idoli. Sapete quali sono i lupi? Sono le male passioni, i vizi che gli stessi falsi pastori hanno insegnato al gregge, praticandoli essi per primi. E sapete quali sono i boschetti degli idoli? Sono i propri egoismi davanti ai quali troppi bruciano incensi. Le altre due cose non hanno bisogno di essere spiegate perché è fin troppo chiaro il sermone, ma che i falsi pastori così facciano è logico. Non sono che ladri che vengono per rubare, uccidere, distruggere. Per portare fuori dall'ovile in pascoli infidi o condurre a falsi ovili che non sono che macelli. Ma quelli che passano da me sono al sicuro e potranno uscire per andare ai miei pascoli o rientrare per venire ai miei riposi e farsi robusti e pingui di succhi santi e sani. Perché io sono venuto per questo, perché il mio popolo, le mie pecorelle, sin qui magre e afflitte, abbiano la vita e vita abbondante e di pace e letizia. E tanto voglio questo, che son venuto a dar la mia vita perché le mie pecore abbiano la vita piena e abbondante. Dei figli di Dio. Io sono il pastore buono. E un pastore, quando è buono, dà la vita per difendere il suo gregge dai lupi e dai ladroni. Mentre il mercenario, che non ama le pecore, ma il denaro che ricava dal condurle ai pascoli, non si preoccupa che di salvare se stesso e il gruzzolo che ha in seno. E quando vede venire il lupo o il ladrone, fugge, salvo poi tornare a prendere qualche pecora lasciata malviva dal lupo o dispersa dal ladrone e uccidere la prima per mangiarla, o vendere come sua la seconda. Aumentando il gruzzolo e dicendo poi al padrone con bugiarde lacrime che neppure una delle pecore si è salvata. Che importa al mercenario se il lupo azzanna e disperde le pecore e il ladrone ne fa razzia per portarle al beccaio? Ha forse vegliato su esse? Mentre crescevano e faticato per farle robuste? Ma colui che è padrone e sa quanto costi una pecora, quante ore di fatica, quante veglie, quanti sacrifici, le ama ed ha cura di esse, che sono il suo bene. Ma io sono più che un padrone, io sono il salvatore del mio gregge, e so quanto mi costi anche la salvezza di un'anima sola, e perciò sono pronto a tutto pur di salvare un'anima. Essa mi è stata affidata dal Padre mio. Tutte le anime mi sono state affidate col comando che io ne salvi un numero stragrande. Quante più ne riuscirò a strappare alla morte dello spirito, e tanto più il Padre mio avrà gloria. Perciò io lotto per liberarle da tutti i loro nemici, ossia dal loro io, dal mondo, dalla carne, dal demonio e dai miei avversari che me le contendono per darmi dolore. Io faccio questo perché conosco il pensiero del Padre mio, e il Padre mio mi ha mandato a fare questo perché conosce il mio amore per lui e per le anime. E anche le pecore del mio gregge conoscono me e il mio amore, e sentono che io sono pronto a dare la mia vita per dare ad esse la gioia. E ho altre pecorelle, ma non sono di questo ovile, perciò non mi conoscono per ciò che io sono, e molte ignorano che io sia e chi io sia. Pecorelle che a molti fra noi paiono peggio di capre selvagge e riputate indegne di conoscere la verità e di avere la vita e il regno. Eppure non è così. Il Padre vuole anche queste, e perciò devo avvicinare anche queste, farmi conoscere, fare conoscere la buona novella, condurle ai pascoli miei, radunarle. Ed esse pure daranno ascolto alla mia voce, perché finiranno ad amarla. E si avrà un solo ovile, sotto un solo pastore, e il regno di Dio sarà composto sulla terra, pronto ad essere trasportato e accolto nei cieli, sotto il mio scettro e il mio segno e il mio vero nome. Il mio vero nome è noto a me soltanto. Ma quando il numero degli eletti sarà completo, e fra inni di tripudio si assideranno la grande cena di nozze dello sposo con la sposa, allora il mio nome sarà conosciuto dai miei eletti, e per fedeltà ad esso si saranno santificati, pur senza conoscere tutti all'estensione, la profondità, ciò che è essere segnati dal mio nome e premiati per il loro amore ad esso, né quale sia il premio. Questo io voglio dare alle mie pecore fedeli, ciò che è la mia stessa gioia. Gesù gira uno sguardo lucido di un pianto estatico sui visi rivolti a lui, e un sorriso gli tremula sul labbro, un sorriso talmente spiritualizzato nel volto spiritualizzato, che un brivido scuote la folla e intuisce il rapimento del Cristo in una visione beatifica, e il suo desiderio d'amore di vederla compita. Si riprende, chiude un istante gli occhi, celando il mistero che la sua mente vede e che l'occhio potrebbe troppo tradire, e riprende. Per questo mi ama il Padre, o mio popolo, o mio gregge, perché per te, per il tuo bene eterno, io do la vita. Poi la riprenderò, ma prima la darò, perché tu abbia la vita e il tuo Salvatore a vita di te stesso. E la darò in modo che tu te ne pasca, mutandomi da pastore in pascolo e fonte che daranno cibo e bevanda, non per 40 anni, come per gli ebrei nel deserto, ma per tutto il tempo di esilio per i deserti della terra. Nessuno in realtà mi toglie la vita, né coloro che amandomi con tutti loro stessi meritano che io la immoli per loro, né coloro che me la levano per odio smisurato e paura stolta. Nessuno me la potrebbe levare se da me io non consentissi a darla e se il Padre non lo permettesse, presi ambedue da un delirio d'amore per l'umanità colpevole. Da me stesso io la dono e ho il potere di riprenderla quando voglio, non essendo conveniente che la morte possa prevalere sulla vita. Perciò il Padre mi ha dato questo potere e anzi il Padre questo mi ha comandato di fare. E per la mia vita offerta e consumata, i popoli diverranno un unico popolo, il mio, il popolo celeste dei figli di Dio, separandosi nei popoli le pecore dai caproni e seguendo le pecore il loro pastore nel regno della vita eterna. E Gesù, che ha fino allora parlato forte, si volge sottovoce a Sidonia, detto Bartolmai, rimasto sempre davanti a lui con il suo cestone di mele flagranti ai piedi, e gli dice: «Tu hai dimenticato tutto per me, ora sarai certamente punito e perderai il posto. Lo vedi? Io ti porto sempre dolore. Per me hai perduto la sinagoga e ora perderai il padrone. E che me ne faccio di tutto ciò se ho te? Tu solo hai valore per me e lascio tutto per seguirti, sol che tu me lo concedi. Lascia soltanto che porti queste frutta a chi le ha comperate, e poi sono con te. Andiamo insieme. Poi andremo da tuo padre, perché tu hai un padre e devi onorarlo col chiedergli la sua benedizione». «Sì, Signore, tutto ciò che vuoi, però insegnami molto, perché io non so nulla, proprio nulla, neppur leggere e scrivere, perché ero cieco». «Non preoccuparti di ciò, la buona volontà ti farà scuola». E si avvia per tornare sulla via principale, mentre la folla commenta, discute, litiga anche, incerta fra i diversi pareri, che sono sempre i soliti. «È Gesù di Nazareth un ossesso o un santo?» La folla discorde e disputa, mentre Gesù si allontana.